Buongiorno, bentrovati in questa nuova puntata della consulenza con Claudia Demirkan e con Diana De Luca, specialista in pianificazione pensionistica e finanziamenti ipotecari, che torna a trovarci per parlarci di pensioni, di come pianificarle, ma questa volta con l'aiuto di esempi concreti. Buongiorno Diana, bentornata.
Ciao Claudia, buongiorno a tutti.
Allora, per comprendere ancora meglio come funziona l'AVS, l'LPP, come e quando andare in pensione, possibilmente più tranquilli, calcolando quanto ci spetterà, oggi abbiamo detto ci porti degli esempi, dei casi concreti.
Esattamente, Claudia. Finora abbiamo parlato di teoria e di questioni più legate al coordinamento di tutte queste prestazioni. Oggi volevo parlare di un caso concreto, portarvi un esempio e vedere insieme se possono sorgere delle domande anche ai nostri ascoltatori.
Quindi il caso è quello di una coppia e del loro futuro pensionistico, in caso di matrimonio, convivenza, ma anche di divorzio. Tutte le domande via WhatsApp allo 076 321 1113. O al telefono 0848 03 0808 tra poco. Anche oggi alla consulenza ribadiamo l'importanza di pianificare la pensione, di sapere a cosa andiamo incontro per, diciamo, aggiustare laddove è possibile quel che si può aggiustare e per non avere sorprese indesiderate. Lo facciamo con Diana De Luca, specialista in pianificazione pensionistica, che oggi ci porta un caso concreto, quello di una coppia che dapprima valuteremo come sposata e poi come convivente. Allora, Diana, cominciamo col descrivere la coppia che hai scelto.
Sì, allora, seguitemi in questa breve descrizione. Ho pensato alla seguente situazione. Mm-hmm. Quindi, il marito ha 58 anni, nato nel 1965, quindi, andrà in pensione a 65 anni, ovvero nel 2030. Lui lavora al 100% e ha uno stipendio annuo attuale di 90.000 franchi. Mm-hmm. È affiliato a una cassa pensione e questa cassa pensione, per la sua pensione, prevede le seguenti prestazioni al pensionamento a 65 anni. Quindi un capitale di 600.000 franchi oppure una rendita di 30.000. Da qui ne deriva la nostra aliquota di conversione, elemento di cui abbiamo già parlato in passato, sì, del 5%. Quindi vi ricordo che l'aliquota di conversione è quel fattore percentuale che converte il nostro capitale, 600.000 franchi, in una rendita vitalizia, 30.000 franchi all'anno.
Okay.
Il nostro marito ha un pilastro 3A assicurativo che scade nel 2030, l'anno dei 65, e che avrà un importo di 150.000 franchi più le eccedenze. Questa polizza assicurativa è a pegno per un'ipoteca sulla casa primaria, un'ipoteca di 700.000 franchi.
Ok.
La moglie, invece, ha 57 anni, nata quindi nel 1966, andrà in pensione a 65 anni nel 2031. Anche lei attualmente lavora al 100%, anche se in passato si è assentata per diversi anni dal mondo del lavoro perché ha curato i figli. Poi è rientrata parzialmente nel mondo del lavoro, quindi ha lavorato part-time. Il suo stipendio è di 60.000 franchi. Anche lei è affiliata a una cassa pensione, la quale per il pensionamento prevede una prestazione in capitale di 250.000 franchi oppure una rendita vitalizia di 15.000 franchi. Anche lei ha un pilastro 3A, un conto bancario, per un importo di circa 50.000 franchi e la signora, per finanziare l'acquisto della casa primaria, ha prelevato una certa cifra dalla sua cassa pensione, 50.000 franchi, quindi ha tolto già una certa prestazione prima del pensionamento.
Dal secondo pilastro.
Esattamente.
Ok, quindi questi nostri coniugi che possiamo dire rispecchiano più o meno la media della popolazione, no? Poi ovviamente ci sono situazioni migliori e altre peggiori. Comunque questi coniugi poi li valuteremo anche da conviventi, quindi non da non sposati. Ma Diana, andiamo passo passo e capiamo cosa c'è da sapere. Allora, primo passo.
Allora, per me, come primo passo, è molto importante effettuare una bella radiografia della situazione attuale. Quindi vuol dire prendere in mano tutte le cifre di questa nostra famiglia e metterle in relazione tra loro. Quindi andremo a guardare, al momento del pensionamento ordinario a 65 anni, quale sarà la loro prestazione standard dal primo pilastro, dall'AVS e dalla cassa pensione.
Okay.
Quindi nel nostro esempio, con i dati che abbiamo snocciolato prima, avremo la seguente situazione per quanto concerne l'AVS. Quindi partirà l'AVS per il marito nel 2030 e per il primo anno lui percepirà la prestazione piena perché ha avuto un periodo di contribuzione di 44 anni completo e una media di reddito che supera una certa soglia, quindi avrà una prestazione di 2.450 franchi al mese, che in seguito, con il sopraggiungere del compleanno della moglie un anno dopo, verrà modificata, verrà plafonata, perché vi ricordo che la rendita massima dei coniugi è inferiore a due rendite singole, e quindi la loro prestazione dell'AVS, quando la moglie raggiungerà l'età di 65 anni, sarà di 3.675 franchi al mese, che corrisponde alla massima dei coniugi, 44.100 franchi all'anno.
Ecco, che non è tantissimo, diciamo.
Esattamente, non è tantissimo. Ecco perché in questo caso abbiamo due lavoratori dipendenti affiliati al secondo pilastro che avranno diritto a ricevere delle rendite dalla cassa pensione. Nel nostro esempio abbiamo detto prima che lui ha una proiezione di rendita di 30.000 franchi all'anno e lei di 15.000, quindi se noi sommiamo questa prestazione mensile all'AVS che abbiamo detto prima, raggiungeremo la cifra mensile di 7.425 franchi al mese, ovvero 89.100 franchi all'anno come rendite da pensione.
Poi, una volta determinate le prestazioni, diciamo, cosa facciamo? Secondo passo?
Allora, detto questo, calcolate le rendite AVS e della cassa pensione, sappiamo che il nostro sistema pensionistico dal primo e dal secondo pilastro ci garantisce di raggiungere circa il 60% del nostro ultimo salario. Quindi la differenza la dobbiamo fare noi personalmente, lo abbiamo già detto nelle volte scorse. Quindi sì, il prossimo passo è quello di andare a determinare i risparmi personali di questa famiglia e di determinare anche a livello di terzo pilastro quanto hanno accumulato. Una volta identificato questo patrimonio, che viene poi messo a parte oltre alle rendite, dobbiamo capire a quanto ammonta il fabbisogno personale, quindi il costo della vita di questo nucleo familiare, che è molto importante perché è quello che permetterà di capire quale sarà la prestazione da percepire, la più adatta, la prestazione da percepire dalla cassa pensione.
Diana, scusa, hai detto una cosa che magari vale la pena rimarcare. È vero che in media i pensionati dovrebbero calcolare un bisogno di circa l'80% del loro ultimo reddito per mantenere lo stile di vita abituale? Ma di norma, appunto, l'hai detto tu poco fa, il primo e secondo pilastro coprono circa il 60-70% e la differenza dovrebbe idealmente essere coperta privatamente, quindi.
Questo è un punto cruciale di una pianificazione, perché è quello su cui verte tutto il costrutto che si andrà a fare. Quindi è vero che il sistema pensionistico ci garantisce una copertura media del 60-70% grazie ai primi due pilastri, ma è vero che il nostro tenore di vita spesso è un pochino più alto di queste cifre che noi abbiamo visto. E statisticamente i pensionati hanno bisogno dell'80% del loro ultimo reddito per mantenere uno stile di vita abituale. È anche vero però che nei primi anni dopo il pensionamento, quindi nei momenti subito seguenti l'uscita dal mondo del lavoro, noi non cambiamo il costo del tenore di vita da un giorno all'altro. Le nostre abitudini non si assestano da un giorno all'altro. Abbiamo bisogno di un po' di tempo. Quindi è possibile che nei primi anni noi avremo un fabbisogno leggermente più alto che poi andrà ad assestarsi con il tempo e con l'età.
Quindi è bene determinare l'ammontare dei risparmi personali e di eventuali averi risparmiati, che ne so, con il terzo pilastro.
Esattamente, ed è ancora meglio pianificare questo prima, come abbiamo sempre detto, perché dobbiamo avere tempo per accumulare dei risparmi. E quindi è un lavoro che si deve fare prima di tutto questo procedimento.
Questi sono i numeri, diciamo, o abbiamo ancora qualcosa sui passi che riguardano i numeri, i calcoli da fare?
Diciamo che questi sono i numeri, okay, e ci servivano per mettere davanti ai nostri occhi una certa situazione che può essere più o meno standard, okay, che ci serve magari per capire meglio altre situazioni.
Infatti, allora abbiamo sulla nostra scrivania i nostri fogli con i nostri numeri, adesso dobbiamo metterli in relazione e fare le considerazioni del caso.
Esatto, e da questa situazione possono sorgere diversi elementi. Ad esempio, abbiamo detto che la signora ha prelevato 50.000 franchi dalla cassa pensione anticipatamente per finanziare l'abitazione primaria. Molto spesso la domanda che i clienti ci pongono è: cosa dobbiamo fare? Dobbiamo rimborsare questo anticipo che la cassa pensione ci ha fatto, oppure possiamo evitare di farlo per evitare di ridurre i nostri risparmi personali? Beh, questo dipende dal caso, dalla situazione, perché rimborsare questo prestito anticipato significa andare ad aumentare le nostre rendite, quindi sicuramente questo è positivo perché il nostro 30.000 più 15.000 che abbiamo visto prima aumenteranno. Dall'altro lato però avremo una fuoriuscita, in questo esempio, di 50.000 franchi dai nostri risparmi e sarà capitale liquido che ci mancherà. Quindi bisogna fare una serie di considerazioni puntuali su questa situazione finanziaria.
Io ti giro una domanda, Diana, di Raffaele, che dice: sono un lavoratore italiano, ora residente in Svizzera. Ho lavorato per circa 25 anni in Italia e ora in Svizzera. Ho versato in territorio elvetico circa 15 anni di contributi. Posso chiedere quanto mediamente percepirai di rendita, sapendo che dovrò contribuire per altri 5 anni? Questo è difficile dirlo.
Allora, difficile
cifre.
Farlo su due piedi, però sì. È molto semplice trovare una risposta. Si può chiedere all'Istituto Assicurazioni Sociali una proiezione della rendita che si riceverà a 65 anni, andando anche ad indicare il periodo di lavoro che si è avuto in Italia, che è importante se non ricordo male. Questo perché la Svizzera farà un coordinamento di queste prestazioni sociali europee, perché c'è un accordo che permette di coordinare le prestazioni sociali e quindi riuscire a fare un conteggio preciso di tutti gli anni di contribuzione avuti nei diversi paesi comunitari per arrivare al massimo, che per gli uomini attualmente è 44 anni, e poter godere di una prestazione massima. Quindi consiglio al nostro ascoltatore di andare sul sito web dell'Istituto Assicurazioni Sociali, dove trova tutte le informazioni per poter calcolare la rendita.
Prima di andare avanti con il nostro esempio concreto, c'è anche la domanda di Nadia, che in realtà ha a che fare con il terzo pilastro. Ne abbiamo parlato più volte. Ricordo che online sul sito di Rete 1, sotto la consulenza, trovate e potete riascoltare tutte le puntate. Comunque, brevemente magari rispondiamo a Nadia: come si percepisce il terzo pilastro? Allora, se non ho capito male, se ho imparato qualcosa, non è che si percepisce, è una forma di rendita facoltativa.
Allora, il terzo pilastro è una forma di risparmio facoltativa che facciamo privatamente, ha dei benefici fiscali, dei vantaggi fiscali. Normalmente viene sottoscritto sotto forma assicurativa oppure bancaria. Se fosse assicurativa, si tratta di una polizza che ha un principio, ha una scadenza, ha una prestazione, ha delle condizioni, e quindi alla data della scadenza questo flusso di capitale arriva in maniera puntuale. Se fosse, scusami Claudia,
prego.
Un conto bancario, sarebbe composto da una serie continua di versamenti che noi facciamo annualmente, che sono deducibili fiscalmente e che a partire da 59 anni per le donne e 60 anni per gli uomini, secondo la legislazione attuale, può essere riscattato, può essere prelevato, e quindi in questo caso possiamo determinare noi il frangente di tempo di ritiro di un conto bancario.
C'è anche la domanda di Martina, chiede: è vero che se la donna è più grande del marito e va in pensione prima riceve una pensione minima?
Allora, la pensione intesa come AVS dipende da questo nostro periodo di contribuzione, 43 o 44 anni, e dalla nostra media di reddito conseguita in questo periodo. Quindi è in quel caso che viene calcolata la relativa prestazione. Se la donna va in pensione prima del marito, significa che avrà un periodo di percezione della rendita, se mi permettete il termine, come se fosse una singola, anche se in realtà è sposata, e quindi per questo periodo in cui lei prenderà la rendita da sola avrà una prestazione più alta. È come nell'esempio che abbiamo detto prima. Poi, quando il marito compirà gli anni, la rendita dei due verrà plafonata e verrà ridotta. Penso fosse questa la domanda che...
Sicuramente l'hai capita meglio tu di me. Allora, magari tornando alla messa in relazione dei numeri e le considerazioni del caso da fare, dicevamo sostenibilità del debito al pensionamento, Ci hai parlato dell'ammortamento, ci sono i costi della salute che sono in crescita anche, no? Da tenere in considerazione.
Esattamente, i costi della salute chiaramente sono i premi di cassa malati, un tema che non trattiamo oggi, che conosciamo molto bene.
Ma ne abbiamo già parlato alla consulenza.
È un tema che conta molto sul nostro costo del tenore di vita futuro, perché è una di quelle voci che invece di diminuire, come ad esempio il costo per i veicoli, per i trasporti, che nel tempo a una certa età cominciamo a sfruttare di meno e quindi è un costo che diminuirà, ecco, i costi della salute sono dei costi in continua crescita. Abbiamo parlato in una trasmissione precedente della sostenibilità del debito ipotecario al momento del pensionamento. Questi costi per interessi che le banche andranno a ricalcolare usando un tasso di interesse del 5%, che pesano molto sulle rendite che percepiremo, e quindi è tutto un bilanciamento che deve essere rivisto in quel momento.
Diana, ti blocco perché abbiamo un aggiornamento da dare da Via Swiss, che ci dice che sull'altipiano la galleria di Langholz sulla A5 è chiusa in direzione di Soletta a causa di problemi tecnici. La galleria di Langholz. Eccoci Diana, allora oltre ai costi della salute non so se volevi aggiungere qualcosa, ma magari possiamo dire che c'è anche il pensiero della tutela della famiglia, no? In caso di decesso.
Assolutamente vero, perché a dipendenza della prestazione che noi sceglieremo al momento del pensionamento, parlo della cassa pensione, nel caso di morte ci sarà un certo destino di questi flussi finanziari, e quindi se verrà percepita la prestazione sotto forma di patrimonio, quindi di versamento unico, questo verrà versato sul nostro conto corrente e i nostri eredi ritroveranno la cifra che sarà depositata e divisa secondo le quote legali o testamentarie. Se invece sceglieremo di optare per la rendita, questa rendita verrà versata in ragione del 60% al nostro coniuge vita natural durante. Quindi sicuramente il fatto di avere un matrimonio, di avere una convivenza, ecco, in questi casi può avere degli effetti diversi. In termini di convivenza, magari una piccola precisazione, poco fa abbiamo parlato di matrimonio,
sì.
La convivenza è un altro tema molto, molto speciale, perché dà e non dà delle tutele, quindi a livello di cassa pensioni la convivenza non sempre è tutelata in maniera standard, quindi è importante che chi convive lo notifichi alla sua cassa pensione, perché se questa prevede una prestazione al convivente sarà necessario compilare un formulario, farlo riconoscere. Di solito il presupposto richiesto è che ci sia una convivenza di almeno 5 anni prima del decesso e che quindi questo convivente venga riconosciuto. Nel caso contrario non è scontato che ci sia una prestazione al convivente.
Sandro ha una curiosità, chiede come si spiega che in Svizzera ci sono fondi LPP non reclamati che superano i 3 miliardi.
Allora, si spiega con
persone decedute.
Allora, sono persone decedute, semplicemente sono persone che hanno dimenticato di avere dei fondi LPP, quindi dei fondi di libero passaggio. Molto spesso si tratta di versamenti che vengono effettuati su questi conti o polizze di libero passaggio quando si cambia lavoro e magari si rimane in pausa per un certo tempo e non abbiamo una cassa pensione dove trasferire il fondo pensione del nostro datore di lavoro precedente. Ecco, questi fondi vengono posteggiati in un cosiddetto conto di libero passaggio, e c'è una statistica e c'è un controllo di tutto questo avere di libero passaggio, e molto spesso ci sono persone che vengono in Svizzera per degli anni precisi per fare un lavoro e poi ripartono e si dimenticano di trasferire questi averi di libero passaggio nei nuovi posti di lavoro o all'estero, e questo fa una massa molto importante.
C'è Raffaele che dice che all'inizio Diana ha menzionato delle cifre massime di prestazione dell'AVS e della cassa pensione. Chiede se si possono ripetere. Non so se si
volentieri le ripeto velocemente. Allora, parliamo del caso del marito nato nel 1965, che ha uno stipendio annuo di 90.000 franchi e lavora al 100%, è affiliato ad una cassa pensione e come proiezione al pensionamento ha un capitale di 600.000 franchi oppure una rendita di 30.000 per anno. Ha un pilastro 3A assicurativo che scade nel 2030 con un importo di 150.000 franchi. La moglie invece ha uno stipendio attuale di 60.000 franchi, ricordo che non ha un periodo di contribuzione completo perché in passato ha lavorato part time o si è assentata anche dal mondo del lavoro per curare i figli, è affiliata attualmente a una cassa pensione e ha una proiezione al pensionamento di 250.000 franchi di capitale oppure una rendita di 15.000 franchi per anno, con un pilastro bancario di circa 50.000 franchi.
Ecco, probabilmente è utile perché molti si riconoscono in
Io
queste
cifre. Ho cercato di prendere un caso facilmente applicabile. È chiaro che, come dicevi tu all'inizio, ci sono situazioni diverse,
certo,
con degli stipendi diversi, con delle situazioni di vita diverse o delle prestazioni da cassa pensione diverse. Ognuno ha la sua situazione.
Certo, e ognuno deve fare i suoi calcoli.
Giusto.
Diana, quali possono essere, diciamo, le aggravanti, quelle cose che non ci fanno arrivare con la pensione completa ai 65 anni?
Beh, allora, abbiamo già brevemente parlato del part-time. Questo è un problema, tra virgolette, che coinvolge per la maggior parte le donne,
sì,
perché in Svizzera 6 donne su 10 lavorano part time e quindi il problema di arrivare con delle rendite incomplete coinvolge parecchio il mondo femminile. Però ci sono anche uomini che hanno delle situazioni finanziarie non rose perché hanno subito dei licenziamenti piuttosto che hanno dei contratti di lavoro precari, vivono nel precariato professionale oppure hanno avuto un divorzio. Questo è anche una casistica molto frequente perché sappiamo che in Svizzera la percentuale di divorzi è molto alta e molto spesso sono proprio gli uomini che devono cedere un pezzettino della loro pensione all'ex coniuge. Questo ovviamente pesa molto anche su di loro.
È vero però appunto che sicuramente ogni caso merita la sua attenzione, ma è un dato di fatto che il divario pensionistico di genere in Svizzera è un problema. Le donne in media percepiscono meno di 2/3 della rendita degli uomini. I dati ci dicono che le donne che lavorano guadagnano meno, lavorano part time per dedicarsi alla famiglia, vanno in congedo maternità e poi spesso non investono i loro soldi, quindi hanno anche meno risparmi, arrivano alla pensione messe peggio, diciamo, degli uomini, no?
Qui sfondi una porta aperta. Sì, è proprio così. Il divario salariale tra uomo e donna è piuttosto sostenuto, questo è per diversi motivi, quindi è per quello che io insisto sempre tantissimo perché le persone si interessino per tempo, ma soprattutto le donne, anche perché le donne fanno delle scelte diverse o sono obbligate a fare delle scelte diverse. Ad esempio, l'Ufficio Federale di Statistica sui dati del 2021 ci dice che il 50% delle donne opta per una rendita al momento del pensionamento dalla cassa pensione, mentre gli uomini sono al 40%. Quindi questo vuol dire che le donne hanno più bisogno di una certezza finanziaria, ma anche perché noi viviamo molto più a lungo e quindi abbiamo bisogno
Quando si dice optano per una rendita vuol dire che hanno la cifra versata
mensile per tutta la vita.
Tutto, ecco.
Sì. E lo stesso Ufficio Federale di Statistica ci dice che, questo è basato su dati del 2020, ma non penso che sia cambiato di molto, la quota di beneficiari di prestazioni complementari, quindi vuol dire di aiuti oltre all'AVS perché si ha una situazione finanziaria non rosea e si ha diritto quindi a ricevere delle prestazioni supplementari, per le donne è molto più alta che per gli uomini, quindi le donne chiedono di più assistenza, chiedono più prestazioni complementari. Questo sicuramente è un segno dei nostri tempi.
Dal pubblico, Diana, ci chiedono a Diana: ho diritto alla rendita per vedova anche se quando è morto mio marito eravamo già divorziati?
Allora, le donne divorziate hanno diritto ad una rendita vedovile AVS se hanno figli e un matrimonio che è durato almeno 10 anni. Se il divorzio è avvenuto dopo i 45 anni hanno anche diritto a una rendita vedovile, posto che il matrimonio sia durato almeno 10 anni. Vado un po' a memoria, è molto precisa la domanda, spero di non sbagliarmi, se del caso ci si può ritornare. Oppure c'è anche un'altra casistica, quando la madre, che è divorziata, ha 45 anni e ha un figlio che ha compiuto i 18 anni dopo il compimento dei 45 della signora. Quindi bisogna capire un po' meglio la casistica.
Certo, la signora, insomma, deve controllare. Ancora dal pubblico: ho passato la vita a pensare alla famiglia e ai figli. Il mio lavoro era quello. Ho quasi 60 anni e ora vorrei separarmi da mio marito, ma se lo facessi non so proprio come potrei andare avanti. Dipendo praticamente da lui finanziariamente, con i figli grandi e una pensione quasi nulla. Avrei diritto a qualcosa?
Caso complesso, caso che merita una consulenza personale, quindi vorrei dire a questa signora di rivolgersi alle figure che si occupano di questo. Ci sono anche degli sportelli
dedicati.
Assolutamente sì, è fondamentale. Allora, sicuramente ci sarà una separazione, un divorzio, questo non è il mio campo, ma comunque ci sarà una sentenza che dirà se a questa signora spetteranno degli alimenti e fino a che momento. Dal punto di vista delle pensioni abbiamo l'AVS che tutela la signora, perché negli anni in cui lei non ha lavorato lavorava il marito, e se il marito aveva un reddito superiore a una certa soglia, la moglie avrà diritto a ricevere dei redditi nel suo conto AVS, dei redditi che vengono presi dal conto del marito. Questo è lo splitting in caso di divorzio, perciò a livello di prestazione AVS ci può essere qualcosa. Abbiamo detto però che l'AVS non copre il nostro tenore di vita, quindi questa non basta. Bisogna capire a livello di cassa pensione cosa succede, se c'è una prestazione che viene passata, probabilmente sì, però è una prestazione che, se passa, andrà sotto forma di capitale di libero passaggio e non di rendita. Quindi, ripeto, è un caso che secondo me va gestito con l'aiuto di un professionista per tutelare la signora.
La signora Nives fa una domanda che, non so, io la giro a Diana, vediamo. Come si spiega la situazione attuale della cassa pensione dei dipendenti dello Stato del Canton Ticino? Qua, staremmo magari fino a stasera a parlarne, forse
staremmo
non è il
fino
caso.
Fino a stasera,
Diana.
Ed è un tema molto delicato.
Esatto.
Ci sono state delle trasmissioni dedicate, molto ben fatte, sulla rete, e consiglio vivamente di rivederle. Io le ho seguite e devo dire che sono state fatte molto bene.
Ecco, allora signora Nives, magari vada a recuperarle. Ancora dal pubblico: sono vedova e mi vorrei risposare, ho 52 anni, avrò ancora diritto alla vedovanza che prendo ora? Se si risposa, insomma?
No, la vedovanza viene a cadere.
Ok, molto chiara. Diana, per chi non ha lavorato, allora mi sembra di capire, per chi non ha mai lavorato, abbiamo visto, sentito anche dal pubblico, ci sono parecchi esempi. Il problema sta soprattutto, se non erro, nel secondo pilastro, perché è quello che riflette direttamente la quantità di lavoro e i contributi versati durante la vita professionale, no? Perché l'AVS il minimo si prende, che è poco, però insomma, se non hai il secondo pilastro proprio sei messo.
Diciamo che l'AVS copre proprio il minimo esistenziale, tutto il resto viene fatto grazie al secondo pilastro, al terzo pilastro, e tanti oggi chiamano il quarto pilastro il nostro risparmio personale. E il secondo pilastro è un pezzo fondamentale, perché è quello che ci garantisce anche una rendita vitalizia al pensionamento. Perciò chi ha mancato anni di lavoro per diversi motivi e non ha potuto contribuire ad un fondo pensione sicuramente si ritrova in una situazione più difficile, a meno che abbia capitali risparmiati o abbia la fortuna un giorno di ereditare qualcosa dalla propria famiglia e quindi di mettersi in condizioni migliori. Però sì, effettivamente è così, il secondo pilastro è fondamentale per noi e trovo che sia un elemento anche distintivo del nostro sistema previdenziale svizzero.
Ed è anche questo un problema che tocca, immagino, più le donne che gli uomini. Quindi questa situazione, un salario uguale a quello degli uomini, asili nido con prezzi accessibili e quindi la possibilità per chi lo vuole di lavorare di più, potrebbero essere alcune soluzioni al problema del divario pensionistico tra uomini e donne.
Certamente gli asili nido e le forme di accudimento alla famiglia sono importanti perché permettono alle donne di rimanere attive professionalmente anche part-time in un momento in cui i figli sono piccoli per poi magari aumentarlo più avanti. È anche vero e spesso si legge che le forme di accudimento in Ticino non sono sufficienti, quindi spesso non c'è posto. Oggi ad una ragazza che è in gravidanza consigliamo di interessarsi subito, quando ancora il bimbo non è nato, a riservare un posto, altrimenti rischia di non trovarlo. Perciò questo è un altro tema. Noi donne dobbiamo anche essere proattive nella nostra situazione professionale e finanziaria, quindi siamo noi le prime che dobbiamo essere attente al nostro futuro.
A proposito di questo, dal pubblico ci dicono il beneficio di avere tempo per i bambini e la famiglia va a scapito dei benefici pensionistici. E in effetti sembra un po' o è uno o è l'altro, o famiglia, sperando che in coppia vada tutto bene, poi perché oppure lavoro, o tutte e due facendo i salti mortali. Non è semplice.
Non è per niente semplice. Anch'io sono una mamma che lavora, che ha lavorato anche quando i bambini erano più piccoli, e chiaramente con mio marito abbiamo stilato il nostro progetto di vita. Deve essere una scelta condivisa, altrimenti rischia di diventare a lungo andare, parlando finanziariamente intendo, un problema e una sofferenza per la parte più debole, che ha rinunciato alla sua carriera o alla sua situazione professionale.
Arrivano dal pubblico tanti messaggi, mariti che descrivono esempi di coppia e insomma un po' delle ingiustizie secondo il pubblico, no? Rispetto al tema pensione. Ma possiamo concludere, Diana, con questa cosa: l'aver equiparato l'età pensionabile, perché insomma dall'anno prossimo le donne andranno in pensione a 65 anni, rispetto al divario di genere, aiuterà a colmarlo?
Pochissimo,
ok. Sì. Grazie.
Sul divario di genere dovremo dedicare un'altra puntata.
Ok, lo faremo. Grazie davvero, Diana De Luca, specialista in pianificazione pensionistica e finanziamenti ipotecari. Grazie per la chiarezza.
Grazie,
davvero.
Claudia.
Io vi aspetto domani, 12:50 circa. Parleremo di cani, che sono animali da branco, e per creare una sana convivenza tra esseri umani e cani sarebbe bene conoscere le regole del branco, e ci aiuterà una veterinaria comportamentale.